Ci siamo. Prosegue Maracanà su TMV Radio. Buon pomeriggio ancora da Vincenzo Malangelo e Cinzia Sant'Angeli. Cinzia in formissima, ma soprattutto oggi è un giorno importante. Perché è un compleanno importante. Chi è il compleanno?
Allora facciamo tanti auguri ad Alberto di Chiara.
Ciao Alberto.
Ciao.
Non lo so. Auguri.
Ecco, adesso ti sentiamo, ti avevamo perso. Tanti auguri Alberto, tanti auguri. Come stai festeggiando oggi?
Ma guarda, sono tra i miei figli, quindi sono in famiglia, anche perché non è che ci sono altre grandi possibilità.
No. Purtroppo no.
Infatti. Siamo in rosso, in zona rossa qui a Firenze, quindi siamo messi maluccio, insomma, sotto l'aspetto.
Che tra l'altro è il secondo anno di fila, credo, perché anche l'anno scorso di questi tempi era zona rossa,
Firenze. Era
tutta l'Italia.
Stavamo agli inizi.
Non è cambiato niente, Alberto, purtroppo.
Non è cambiato nulla, infatti, in pratica. Tutto questo sacrificio per niente, praticamente.
Speriamo che l'anno prossimo comunque si festeggi, dai.
Ma non facciamo polemiche, che è meglio.
Esatto. No, Vincenzo, l'importante lasciamo è che si festeggi, ha detto una cosa sacrosanta. Allora, vi riporto un attimo una notizia, perché Nicolato risponde al CT spagnolo. Noi antisportivi, loro non segnavano e quindi siamo stati aggressivi, sì, ma mai per fare male, ha spiegato il tecnico degli azzurrini, rispondendo proprio alle accuse fatte, no, dai media spagnoli.
Vabbè, non l'hanno presa bene il pareggio in Spagna, diciamo.
No, però ecco, poi alla fine, sai, due espulsi, beh, no? Pesano come scamacca rovella.
Sì.
Va bene, lui spiega ancora: mi dispiace che il CT della Spagna abbia detto questo, passione, aggressività e voglia di arrivare per me sono dei valori, sono quelli che chiedo alla mia squadra e non mi pare di aver visto un solo intervento violento, anzi forse loro hanno pure accentuato un po'. Forse lui, venendo da così tante partite di fila con almeno un gol segnato, ci è rimasto male.
Vabbè, insomma, tornato un po' sulla polemica, a proposito di polemiche,
dice non riesco a segnare, quindi ti accuso di antisportività.
Ti accuso di antisportività, è sempre così. Alberto, però noi, questo è il momento della polemica, sei capitato male.
È difficile trovare il momento dove non c'è
bravo, anche quando, pensa, Cesare Prandelli scrive una lettera bellissima dalla quale tutti dobbiamo capire qualcosa, dobbiamo vederci in quelle parole, eppure ne hanno fatto una polemica costringendo Cesare Prandelli a tornare sull'argomento e dire: io non ho avuto nessuna difficoltà con la squadra mi ha sempre seguito, è stata sempre con me, però mi sento in dovere di dover dire che non c'è nessuna polemica da parte mia, qualcuno non ha capito il senso delle mie parole. Che ne pensi, Alberto?
No, non solo, ma lui se la prende proprio con le ricostruzioni inventate sulle sue dimissioni. Insomma, sono girati WhatsApp audio, come al solito, poi non è la prima volta.
Sì.
Io mi ricordo da un paio d'anni fa con la Juventus addirittura.
Sì, vabbè, sai, quando succedono certe cose, poi soprattutto mai come adesso con i social, dove si sbizzarriscono tutte tra fantasie e quant'altro, le polemiche vengono sempre inevitabilmente fuori. È stata una decisione probabilmente inaspettata nell'ambito qui a Firenze, soprattutto dopo, tra le altre cose, diciamo che l'andamento di Cesare Prandelli a livello tecnico non stava andando proprio benissimo, ma insomma le ultime due partite avevano fatto vedere, intravedere veramente qualcosa di positivo, no? Al di là della sconfitta con la Roma, però era stata anche quella una partita dove si era visto qualcosa. È chiaro che le polemiche vengono, se uno non dice le cose, quando uno fa un comunicato dice non dice, c'è sempre quello che tira fuori chissà che cosa, no? Tira fuori le fantasie, tira fuori quello che magari non esiste assolutamente, ma che potrebbe nella fantasia dei tifosi, di chi segue di chi sta seguendo questa vicenda. Prandelli è andato via di colpo, dando chiaramente giustificando il fatto che le frasi, un pochino quelle che hanno fatto scatenare un pochino queste cose, sono il fatto che lui, questo mondo del calcio, ma penso preso inteso in senso generale, non è più il suo mondo, riferendosi al fatto che probabilmente hanno preso da questa frase il fatto che nello spogliatoio probabilmente c'è stato qualcosa che non è andato, ci sono stati le esclusioni di Amarapat, di Biraghi e quant'altro. Allora tutti hanno preso spunto da questa frase per far sì che, per addossare probabilmente a Prandelli, che aveva perso un pochino l'entusiasmo per lo spogliatoio, che probabilmente aveva reagito non come voleva lui. Quindi questa è stata un po' un'ipotesi. Poi ci sono stati tanti
Alberto?
Non ci sentiamo più. Vale. Ecco.
Mi sentite?
Sì, adesso sì, vai. Adesso sì, ti avevamo perso.
No, sono stati in giro dei vocali, delle cose, esatto, che sono assurde, ma questo fa parte un pochino di questo gioco al massacro, quando, sì, quando sui social vengono fuori, cioè hanno libertà di parola anche chiunque, quelli che magari non sanno. Beh. Chiunque, che quindi bisogna dargli il tempo che trova. Su questo però io sono del parere che forse magari poteva essere stato fatto, quello che lascia un pochino così, e poteva essere stato fatto magari da parte della società un comunicato un pochino più, anche se poi è la società che è rimasta spiazzata, credo anche io, da questa decisione, suppongo. Forse proprio per questo si è trovata impreparata nel non comunicare, fare un comunicato un pochino più affettivo probabilmente nei confronti di un allenatore che per Firenze insomma ha significato molto, e il fatto che alcuni giocatori, anzi pochissimi giocatori, soltanto Vlahovic e Igor mi pare abbiano attestato il loro dispiacere a livello social e non magari per i giocatori che sono i senatori di questo gruppo, come potevano essere Pezzella, Ribéry, non hanno espresso nessun parere appunto sui social, ha fatto chiaramente creare intorno a queste dimissioni una sorta di qualsiasi genere. Quindi,
Alberto, ma però, tutto ciò Prandelli si è preso delle responsabilità, ok? Tu da esterno, ma innamorato comunque della città di Firenze, della Fiorentina, eccetera, a chi senti di dare le maggiori responsabilità di quello che è successo, non quest'anno, ma credo negli ultimi 3 anni, da quando insomma sono state fatte tanti cambi tecnici, da Montella, Iachini, Prandelli,
anche societario?
Sì. No, diciamo che adesso come adesso il discorso è legato soprattutto, io, di tutta questa situazione, Prandelli sì, può avere probabilmente anche le sue una parte di responsabilità, forse per non aver fatto tutti quei punti che probabilmente ci si aspettava per uscire fuori dalla situazione, il gioco è stato molto alterno, però credo che ci sia di base un problema di struttura, di qualcosa che possa rassicurare, perché non è possibile insomma che un allenatore prenda una decisione di questo genere se ci fosse invece una società che possa proteggerlo quando c'è una situazione di questo genere. La società prende sempre un pochino le difese dell'allenatore prima di arrivare a una decisione di questo genere, concordano cosa dire, cosa fare, al di là di quali sono, non conoscendo effettivamente quali sono le motivazioni vere, reali, perché sono tutte immaginabili, pur conoscendo Prandelli e stimandolo, sia ben chiaro, io lo stimo come persona e come allenatore, però non conosco, al di là dei saluti che ho fatto e che ha ricambiato come al solito fa, non sono stato quasi neanche a chiedere che cosa, i motivi veri di quello che è stata una decisione così importante. Si esclude soprattutto un fatto che la cosa più importante è che non sia un problema di salute, e quindi questa speriamo che non sia assolutamente quella la motivazione che può vera e propria. Al di là di quello, lì possono essercene tante. Se lui ha visto sulla sua dichiarazione, si estrapola quello da quello che ha comunicato, che questo non è più il suo calcio, probabilmente ha visto, parlando anche del calcio in generale, in questi ultimi 2 o 3 anni che è ritornato in Italia, ha visto che le reazioni dei giocatori, lo spogliatoio, l'ambiente e quindi anche di conseguenza la struttura societaria la reputa probabilmente non nelle condizioni di essere quel calcio che probabilmente lui ha, dove ha avuto anche grandi successi a livello personale come allenatore, non è più quel tipo di calcio e quel tipo di rapporti che lui predilige. Può essere questa una spiegazione, però è chiaro che quando le cose si dicono o non si dicono, si fa incetta di polemiche, che sono quelle che poi chiaramente poi se toccano il personale, allora insomma ha ragione Prandelli.
Ma assolutamente lui è dovuto proprio tornare per mettere a tacere delle illazioni, quindi è un po' un paradosso, sai, questi odio sociale, facile, che dipende dai social, poi sociale per social, cioè in Spagna è successo tanto di più grande, è stata messa in moto una macchina per diciamo denigrare alcuni personaggi, poi c'è un processo, vedremo
la questione
finirà.
Barcellona,
tanto per dirne una, esatto, passa certe volte veramente, i social fanno veramente, certe volte possono essere
un'arma,
però io non riesco a capire come non possa esserci un tipo di controllo, perché
bisogna aprire un'altra polemica, tipo.
Però è un discorso generale. È entrato nel calcio dove ci sono dei grandi interessi, e nella politica c'è da sempre. Sì. E purtroppo uno dovrebbe avere più una sorta di controllo sotto questo aspetto, perché veramente è una piattaforma dove possono dire le. E quindi mettere fango chiunque potrebbe farlo. Poi devi stare lì a smentire, come sta facendo Prandelli. Tocca ritornare sui suoi passi e cercare di parlare.
Dovremmo imparare qualcosa. Assolutamente. Sì. Alberto, noi ti salutiamo, però ti leggo prima questo messaggio di Gianluca che scrive: il grande Alberto di Chiara non me ne vorrà, ma oggi è Firenze il compleanno di Manuel Rui Costa. Ha scelto il giorno sbagliato per nascere.
No, secondo me invece è Manuel Rui Costa che ha scelto il giorno sbagliato.
Diciamo la verità.
È nato nel tuo giorno.
Quantomeno sono nato prima, però ci sono dappertutto.
Alberto, in tutto ciò, domanda che ti faccio anche nel finale, nel salutarti e nel farti di nuovo gli auguri di buon compleanno. Se Buffon decidesse di chiudere la sua carriera a Parma, ti farebbe piacere vederlo lì?
Ma ecco perché no, se la chiude a Parma, l'importante è lui, non so se il Parma quest'anno quello che farà, perché è senza dubbio lì ha una lotta abbastanza difficile per non retrocedere, quello bisogna vedere se lui vuole finirla lì, certamente sarebbe una bella favola, iniziata lì la sua favola a 18 anni, proprio quando giocavo anch'io, e la finisce lì dopo, non so, 40 anni, quant'è che gioca? Non so neanche più.
Aveva 16 anni, ne ha 42,
abbastanza.
Ci siamo arrivati, insomma, una trentina d'anni ci stanno qua.
Sì, sì.
Comunque sarebbe una bella favola.
Non sarebbe male.
Comunque, il nostro sondaggio su Twitter, profilo ufficiale, insomma, spopola e ritirarsi con il 70%, ragazzi.
Vogliono che si ritiri.
Sì,
ma
sì.
Per i calciatori è difficile, Alberto, prendere questa decisione.
Sì, è vero, però bisogna cercare di essere bravi nel momento giusto, a meno che non ci siano necessità di altro genere, di riuscire a mollare al momento in cui sei ancora
all'apice,
perché ti ricordano sempre in quella cosa. Io ho avuto, tanto per farti un esempio, sì, no? Io ho smesso relativamente giovane, nel confronto con Buffon ero giovanissimo, a 34 anni, e ho smesso che ero ancora in Serie A. Qualche anno dopo, non dico adesso perché sono passati abbastanza di anni, visto proprio oggi che è il mio compleanno, quando mi rivedono dice: Alberto, ma come mai hai speso? Come mai? Guarda che ho 50 anni, non è che gli posso dire, perché ti ricordano ancora quando facevi le sviluppate sulle fasce, ma adesso non ce la faccio più, gli dicono a farle. Però loro hanno sempre quel ricordo. Quell'ultimo ricordo che è quello che rimane.
Assolutamente. Ancora tanti auguri, Alberto.
Grazie.
Alberto Di Chiara.
Grazie.
Buon compleanno Alberto Di Chiara. Noi andiamo avanti noi. C'era qualche audio che era arrivato? Vogliamo andarla a sentire? Un po' lunghetti, ma va bene uguale, ragazzi. Dai, vi concediamo un po' di tempo in più oggi. Forza.
Buongiorno, sono Stefano da Firenze. Ciao, riguardo Stefano. A Buffon, sarebbe anche l'ora che anche dopo la moina che fece dopo la gestione Allegri di andarsene a Parigi con una pseudo voglia di vincere una Coppa Campione che ancora non ha vinto, e poi è ritornato per ritagliarsi questo piccolo spazio per questa piccola cioè alla fine si racconta un monte di bugie anche a se stesso. Era tornato per avere quelle 10 partite, per battere quei record e non è mai contento. Bisogna sapere anche quando fare festa, o comunque bisogna essere anche coerenti. Sono tifoso juventino, però è l'ora anche, insomma, che la si finisca con questa tiritera.
Ma Cinzia, questo merita una riflessione, perché è una riflessione secondo me anche a tratti giusta. Ripercorriamo un po'. Buffon decide, la Juventus decide che è finito il momento di stare insieme. La Juventus propone a Buffon: vieni a fare il dirigente,
lui dice,
farai uno stage di
giocare
6 mesi e poi dopo diventi dirigente.
Anche
e lui dice,
fa lo stage.
Capisci? Devi diventare dirigente, fai uno stage. Retribuito, tutto a posto, c'è chi lo fa non retribuito.
La maggior parte dei casi
non apriamo altre polemiche. Però ci
siamo noi capiti. Esseri umani.
Esatto, gli esseri umani così. Lui retribuito, tutto a posto, resti nel mondo Juve. E Gigi Buffon dice: no, ragazzi, io mi sento ancora di poter giocare. Voglio provare a vincere
bello,
la Champions.
Bello, 4-4 al Paris Saint-Germain.
Che non è proprio una brutta piazza.
No, direi
però difficile. Non riesce ad alzare la coppa. Anche, non solo, anche per colpa sua, perché poi è umano, come tutti quanti, qualche errore decisivo lo fece anche lui, nulla da fare. Ribussa alla porta della Juventus. Non è che magari posso tornare, però non come dirigente, vorrei giocare, non darò fastidio a Tech, faccio il secondo. La Juventus gli dice: ok, fai il secondo. Poi però qualcuno nell'ambiente Juve si è un po' lamentato di questa continua staffetta tra portieri, perché insomma non è soltanto il portiere della Coppa Italia, ma in alcune partite Buffon gioca. E si arriva a giorni nostri in cui Buffon dice: ma forse ho giocato troppo poco, vorrei giocare di più, al limite vado via di nuovo. Ecco che il ragionamento del nostro ascoltatore ha un senso logico, come a dire: vuoi continuare a giocare? Non torni di nuovo alla Juventus e fai il secondo, perché lo sai che se torni alla Juventus dove
però è pure impensabile pensare di fare il primo.
Esatto,
lo puoi fare in un club minore.
A meno che, insomma, vedi, il Parma della situazione, se lui quest'anno non avesse scelto la Juventus, si ritorna alla Juventus, ma avesse detto: voglio chiudere la mia carriera a Parma e faccio il primo, ovviamente. Alla Juventus, come dici tu, Cinzia, è impensabile dire torni e fai il primo di nuovo. No, già torni e fai il secondo, sei perdonato, perché alla Juventus hai dato tantissimo, è sceso in bicola la Juventus, quindi ci sarà riconoscenza a vita da parte degli Agnelli. Però quello che dice il nostro ascoltatore è giusto: che cosa vuoi fare da grande? Quella è la domanda, perché se accetti di fare da secondo, poi devi fare il secondo.
Però ragazzi, dobbiamo passare questa storia con tutti i big, cioè,
capisci?
Me lo ricordo con Totti, adesso con,
per questo dicevo, ci vuole poi chi magari
fare da grande.
Poi tra poco avremo un personaggio molto molto interessante,
assolutamente
un grande
ci dirà,
ex del passato,
lui, vediamo lui cosa,
esatto, che ci dirà la sua sensazione. Cosa,
però ti faccio una domanda.
Sì.
C'è questa ipotesi Parma, sì, ma secondo te sono percorribili strade come l'America, quindi un campionato minore, oppure Dubai?
Secondo me lui ha in mente due cose: o ha una panchina, insomma, cioè una porta da difendere importante, quindi una squadra che si può concorrere per la Champions League, cercherà
che
quella,
mi sembra,
e credo che difficilmente la troverà.
Mi sembra un'ipotesi.
Altrimenti
difficile.
L'ipotesi può essere quella là più credibile, di Parma. Non credo che voglia andare fuori.
Sai che cosa ci scrivono? Gigi deve andare alla Roma. Effettivamente, insomma,
alla Roma?
La Roma ha un problema portiere,
che secondo me non risolverebbe con Buffon, ma non per qualcosa, forse più nel passato. Io in questo momento credo che la Roma voglia guardare al futuro, voglia cercare un portiere di prospettiva anche, perché poi Buffon anche in questo, vedi, finché vai al Parma puoi fare anche il titolare, ma non perché Parma sia una piazza che non merita, perché comunque a Parma tu porti la tua esperienza e va bene così. Esatto, ma se vai in una squadra che vuole vincere da subito, io non so se quanti vorrebbero Buffon come primo portiere, per la storia che ha avuto. Ma anche lui, dopo la Juventus, andrebbe in altro top club italiano? Non credo. Nel Parma forse sì. Però anche qui il ragionamento del nostro ascoltatore: deve scegliere lui quello che vuole fare. E una volta che ha preso quella decisione, la porta avanti. E tu torni, scegli di tornare alla Juventus, fai il secondo, e il secondo devi fare. Non avresti avuto possibilità di addirittura la Juventus sta valutando, e questo lo sappiamo per certo, un'ipotesi, quella di andare a prendere Donnarumma a scadenza, che Donnarumma non rinnova, e sì, fare plusvalenza con la cessione di
Szczęsny.
Sei
sicuro che non rinnova?
Sì, per adesso sì, per adesso le voci parlano, anzi poi dopo magari ne parleremo anche con Mario, però per adesso Donnarumma fa capire con il suo agente che non è vicino al rinnovo, anzi a quel punto la Juventus, un top club europeo, ma in Italia solo la Juventus lo può fare, punterebbe sul prendere a parametro zero Donnarumma e fare plusvalenza con Szczęsny, a proposito dei famosi plusvalenze. Quindi paradossalmente, magari arriva Donnarumma, Buffon può mai fare il primo portiere alla Juventus?
No.
La Juventus a quel punto sceglierebbe un secondo portiere da far crescere con Donnarumma, ma sapendo che Donnarumma c'ha 10 anni davanti, perché poi se dovesse arrivare Donnarumma, dico per
anche
dire,
di più di 10 anni,
anche di più di 10 anni,
perché ormai
20 anni,
la carriera si è allungata per tutti,
per, soprattutto per i portieri, vedi Buffon, e torniamo al discorso di qui sopra, no?
Ma guarda Ibrahimovic, cioè, che tuttora fa faville in nazionale, hai visto che assist che ha fatto?
No, ragazzi, lui la sfondi una porta aperta con me, so che a qualcuno sta un po' antipatico il fatto che stia facendo molto il personaggio da Sanremo in poi.
Vabbè, si incorona
però,
re di Svezia, è il
però
massimo.
Zlatan è, per me è un mito assoluto, si incorona re di Svezia, dice a 39 anni sono titolare della nazionale del Milan, chi è meglio di me? A questo
vale, insomma, a dare torto.
Ha un grande io. C'è,
sì,
c'è anche qualche altro audio, vogliamo andare a
sì,
sentire? Vai Andrea Maiocca.
Scusate, faccio una domanda.
Sì.
Ma qual è l'aspettativa in quest'Italia? Cioè, dobbiamo vincere l'europeo? L'obiettivo dichiarato è vincere l'europeo? Oppure fare un europeo dignitoso, almeno per cercare di arrivare in semifinale, diciamo? Boh, perché se vincere l'europeo, chiaramente l'aspettativa, se non lo vinci, se anche arrivi secondo, fa saltare il banco. Però io penso che questa sia una squadra invece che possa far divertire, e che in una semifinale tra le quattro migliori d'Europa ci possa stare assolutamente.
che comunque non sarebbe male, no?
Considerando che questa squadra non ha fatto il mondiale, cioè non è manco arrivato a fare il mondiale.
Esatto.
Quindi devi dare una crescita a una squadra che nel frattempo si sta ringiovanendo, giocatori giovani, anima giovane, peraltro anche idea giovane di gioco, perché Mancini non ripropone l'idea del catenaccio, che per me, ripeto, no, non è una parolaccia italiana, ma è un catenaccio leggermente più avanzato, più propositivo. Lasciamo stare il bel gioco, quella è una favoletta per me, però è sicuramente un gioco più europeo, lo sta proponendo Mancini, è innegabile questo. Ora, la domanda giusta, poi andiamo a sentire altri audio che sono arrivati, la domanda giusta, Cinzia, è: quest'Italia, questo tipo di gioco più europeo, che ti porta un dispendio energetico maggiore, perché comunque avere la squadra più corta, più alta, ti porta un dispendio energetico maggiore, può funzionare anche contro la Francia, l'Inghilterra e la Germania, i top club europei? O ti basta e funziona contro Bulgaria, contro Lituania, contro Svizzera al limite, e quindi lì ce la fai?
Questo
però,
è
top club,
tipo,
no?
Essere o non essere,
capisci?
Lo scopriremo solo vivendo.
Esattamente, come diceva il poeta, no?
Sì, anche se in teoria devi fare questo, ma devi fare qualcosa di più, e quindi essere più veloce e meno macchinoso.
Sì.
E evitare errori come quelli magari che abbiamo visto nella prima partita.
Sì, abbiamo qualche erroretto lì dietro.
Sempre lo stesso, esatto, sempre questa costruzione dal basso, che lo stesso Mancini ha detto si può anche non fare, cioè bisogna farla quando si può, ma quando vedi che metti in rischio tutto, anche no. Che mi sembra una cosa talmente banale e non riesco a capire perché non venga recepita dallo stesso calciatore.
C'è un personaggio che tu conosci molto bene, forse lo conoscete tutti quanti, un certo Massimiliano Allegri, che è andato a Sky, no, e disse proprio questo, qualche cosa, è stato l'ultima domenica che si è giocato. Occhio che, insomma, è vero, la costruzione da basso c'è, non sei obbligato a farla.
Non deve essere...
La fai quando la puoi fare, altrimenti non è una vergogna sparare la palla in alto, buttarla fuori, buttarla in tribuna, non è una vergogna, invece viene visto come una vergogna perché tu devi per forza salire palla al piede. Se c'hai uomini lo puoi fare, se rischi poco lo puoi fare, se il rischio è alto e non hai uomini per farlo, sparacchia la palla fuori, che il calcio è semplice.
Vero.
È un po' quello, no?
Io da laziale, dopo il ritiro dell'Isola dei Famosi, spero torni a giocare con noi Gascogne. Che paese ridicolo, poi ci meravigliamo che in Europa facciamo le comparsate. Vabbè, intanto andiamocelo a giocare, dai.
Sì, beh, insomma, penso che il riferimento sia al fatto che magari si punta molto anche sui giocatori di una certa età, però quelli arrivano
qualifichiamoci, sì, e poi andiamocelo a giocare.
Poi dopo ce l'andiamo a giocare, però intanto il cammino lineare lo stiamo facendo.
Sì,
questo è
molto, poi, molto, molto, sì, positivo. Altro audio?
Altro audio e poi ci fermiamo, credo. Mm-mm.
Ciao ragazzi, buongiorno, Andrea da Teramo.
Ciao Andrea.
Io ieri pensavo, no, guardando la nazionale, che non so voi se avete avuto la stessa sensazione, ma a questa Italia manca un attaccante di peso, ma a prescindere da Immobili, che comunque, sai, Scarpadoro, Iridata, no? Un buon attaccante, ottimo attaccante, dai, non diciamogli male. Ma a questa Italia manca un attaccante di peso in stile Luca Toni, non lo so, Del Piero,
Vieri,
un Cristiano Lucarelli, non so se avete presente quei bomber di una volta,
sì,
no?
Sì. Calcolo che poi stavo guardando un attimo Twitter e proprio Vivo Azzurro, l'account ufficiale della nazionale italiana, mette per celebrare il 29 marzo 97 Italia-Moldavia un gol di Vieri, il millesimo gol nazionale, che è il gol di Bobo Vieri. Quindi insomma, capisco, questo è uno, infatti quello di prima che abbiamo sottolineato con gli nostri ospiti, i problemi sono difesa e attacco, non tanto il centrocampo, anche se al centrocampo viene mossa la critica di essere di qualità,
sì,
ma piccolo in centimetri, esatto.
Però Cinzia, la verità è che noi dobbiamo smetterla di concentrare, ma parlo a livello di giovanili, di smetterla di concentrarci sull'aspetto tattico e cominciare a costruirci quei campioni che il nostro ascoltatore giustamente ricordava. Non ci sono più i Vieri, non ci sono più i Toni, non ci sono più gli Inzaghi, non ci sono più i Totti, non ci sono più Del Piero. Ma perché? Perché abbiamo smesso di costruirli in casa, abbiamo smesso di far crescere dei giovani abituandoli a giocare nella tecnica, a crescere nella tecnica. Già da piccolini gli insegno a fare i movimenti per uscire dal fuorigioco, per entrare nel fuorigioco, per restare corto, per restare alto, per fare la seconda punta. No, bisogna tornare ad allenare la tecnica, a fabbricare i campioni che ci mancano, perché oggettivamente ci mancano. Poi che bastino solo i campioni, no, perché vedi Haaland, la Norvegia ce l'ha ma non passerà, il Portogallo c'ha Ronaldo, ma chiaramente non ti può bastare, non è mai bastato soltanto Ronaldo, in una circostanza è bastato ed è stato l'anno migliore per lui, però non se Lewandowski con la Polonia, non sempre solo il campione lì davanti fa la differenza, anche il campione fa la differenza.
Assolutamente, Vincenzo, questa è TMV Radio, sì. Maracanã.